Ecco, dobbiamo sempre essere molto grati al Signore che continua a parlarci ogni giorno e anche a istruirci, a illuminarci e a invitarci oggi in particolar modo a ritorno a Lui con fiducia. Per questo anche preghiamo per tutti gli uomini.
Siracide 17. I loro occhi contemplarono la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono la magnificenza della sua voce. Disse loro: guardatevi da ogni ingiustizia, e diede a ciascuno precetti verso il prossimo. Le loro vie sono sempre davanti a lui, non restano nascosti ai suoi occhi. Su ogni popolo mise un capo, ma Israele è la porzione del Signore. Tutte le loro opere sono davanti a Lui come il sole, i Suoi occhi osservano sempre la loro condotta. A Lui non sono nascoste le loro ingiustizie, tutti i loro peccati sono davanti al Signore. La beneficenza dell'uomo è per lui come un sigillo. Egli serberà la generosità come la propria pupilla. Alla fine si leverà e renderà loro la ricompensa. Riverserà su di loro il contraccambio. Ma a chi si pente, egli offre il ritorno. Consola quanti vengono meno nella pazienza. Ritorna al Signore e cessa di peccare. Prega davanti a Lui e cessa di offendere. Fa ritorno all'Altissimo e volta le spalle all'ingiustizia. Detesta interamente l'iniquità. Negli inferi, infatti, chi loderà l'Altissimo? Al posto dei viventi e di quanti gli rendono lode? Da un morto che non è più, la riconoscenza si perde. Chi è vivo e sano loda il Signore. Quanto è grande la misericordia del Signore, il suo perdono per quanti si convertono a Lui. L'uomo non può avere tutto, poiché un figlio dell'uomo non è immortale. Che c'è di più luminoso del sole? Anch'esso scompare. Così carne e sangue pensano al male. Esso sorveglia le schiere dell'alto cielo, ma gli uomini sono tutti terra e cenere.
Parola di Dio.
Per introdurci nel brano che stiamo meditando oggi, possiamo rifarci in modo un po' schematico al capitolo 14 dal versetto 20, dove, secondo il suggerimento di questo commento che seguo, che è fatto dall'editore, uno degli editori del libro del Siracide in ebraico, secondo il testo ebraico, secondo i manoscritti ebraici, che divide il libro in diverse sezioni, ma solo per orientarci, noi vediamo che al capitolo 14, a partire dal versetto 20 fino al capitolo 15, versetto 10, abbiamo un nuovo testo di introduzione in cui si parla della ricerca della sapienza, un testo molto bello, ricorderete. La prima parte, 14 dal 20 al 27, quello che deve fare il discepolo per cercare la sapienza, con amore, ecco, con perseveranza. Nella seconda parte, quello che la sapienza fa a colui che la ricerca, lo accoglie come una madre, eccetera. Vediamo il capitolo 15 fino al versetto 10, molto bello. Questo è presentato come una nuova sezione introdotta proprio da questo testo, Dopodiché segue, come possiamo controllare dal versetto 11 del capitolo 15, il brano che segue fino alla fine del capitolo 15 è centrato sulla possibilità dell'uomo, la capacità dell'uomo di osservare i comandamenti. Questa è la posizione del Siracide, vicina ad altre, come per esempio nel Deuteronomio, e cioè se tu vuoi, tu puoi osservare i comandamenti, e quindi la responsabilità. La libertà qui intitola, ma la libertà qui è la condizione della responsabilità. A partire poi dal capitolo 16, noi troviamo una connessione con questa tematica, perché si parla dell'ira del Signore. C'è la misericordia, ma c'è anche l'ira. E noi vediamo che qui l'ira è intesa, come direi generalmente anche in altri testi, è intesa come la giustizia di Dio collegata con l'osservanza dei comandamenti o la disubbidienza ai comandamenti. C'è una conseguenza nella disubbidienza, c'è una responsabilità dell'uomo. Questa responsabilità non ci sarebbe se non ci fosse una conseguenza, un premio, un castigo. Ecco qui l'ira, si parla dell'ira del Signore, che deve indurre al timore del Signore e alla certezza della ricompensa. Poi, a partire dal versetto 24 del capitolo 16 fino al 17, versetto 23, così almeno indica il mio commento, cioè tutta questa parte che abbiamo già meditato, mette come titolo lo scopo della creazione e l'osservanza dei comandamenti. Si parla di fatti della creazione come un esempio di ubbidienza a Dio, che segue le leggi del Creatore, e anche quindi rimane il tema sull'osservanza dei comandamenti, se lo intendiamo così, e dopo si parla del dono, mostro loro sia il bene che il male, ecco, si allude alla Genesi, ecco, alla creazione dell'uomo, alla necessità del timore del Signore. E siamo già al nostro brano, introdotto dal versetto 24 del capitolo 17, stiamo meditando, che potrebbe essere benissimo unito anche al brano di oggi. Dio ricompensa, Dio giudica e ricompensa, ma a chi si pente egli offre la conversione, offre il ritorno. E tutto il brano è centrato sul fatto che la conversione, che è il dono di Dio, libera dalla punizione. Dio, c'è l'ira perché c'è la punizione, ma c'è anche il modo di sfuggire, pur avendo peccato, alla punizione, con la conversione. Ecco, vediamo insieme però più da vicino questo nostro brano di oggi, l'ultima parte del capitolo 17, centrata appunto sulla parola conversione o ritorno.
Io mi sono fermato su due cose. E la prima è quella del versetto 14, in cui mi sembra di vedere, nella seconda parte, a ciascuno ordinò, 14 del capitolo 17, nella seconda parte un ordine che è in realtà un segno dell'amore di Dio per gli uomini, perché se è vero che Dio crea l'uomo, lo assiste, lo nutre, lo tiene in vita in ogni momento, e a lui, a ciascuno, dà il compito di prendersi cura di un suo prossimo, cioè instaura la necessità di una solidarietà tra le creature, e che quindi il compito non è solo quello di Dio, ma c'è un compito anche per l'uomo. La seconda cosa, che è abbastanza grande e importante, è che appunto a partire dall'ultima parte del versetto 22 si parla della conversione, quasi fino alla fine della pericope di oggi. E intanto mi sembra che questo discorso della conversione sia proprio una decisa conseguenza del discorso fatto nel capitolo 15, a partire dal versetto 15, ma anche forse dal precedente, sì, dal 14, sulla libertà dell'uomo. Cioè, se l'uomo è libero, se l'uomo è lasciato libero da Dio di scegliere il bene come il male, se l'uomo è libero in questo caso quindi di incorrere tanto nella misericordia quanto nell'ira di Dio, la conseguenza è che per Dio l'uomo non è un essere immutabile, non è deciso una volta per tutte il suo destino, ma Dio lo aspetta ogni momento e aspetta, come noi sappiamo, che si converta. E la cosa interessante è che questo discorso della conversione viene introdotto attraverso questa frase: Dio concede conversione ai suoi figli e alle sue figlie. Cioè, nella trasmissione della rettitudine e dell'osservanza dei comandamenti è previsto il fatto che i figli e le figlie non continuino sulla via dei loro genitori deviando, ma il premio, la ricompensa, sembra proprio essere questa: la ricompensa per la rettitudine, la conversione dei figli e delle figlie. E in ultimo, mi sembra quindi che la cosa importante che dice questa parte è che Dio è molto attento a chi si pente. Quindi si dà per scontato che ci sia bisogno del pentimento. La luce e le tenebre non sono campi avversi, come abbiamo visto nei libri che abbiamo studiato, nell'Apocalittica. Qui non abbiamo una contrapposizione, mi sembra, tra i figli delle tenebre e i figli della luce, ma abbiamo una offerta, la possibilità di passare con la conversione da un campo all'altro.
Anch'io sono rimasta colpita da diverse cose che ha detto già Rodolfo. Ieri il capitolo 17 abbiamo visto che iniziava con l'uomo che viene dalla terra, è stato creato dalla terra e di nuovo alla terra ritorna. E anche oggi vediamo che il capitolo si chiude proprio con la frase: gli uomini sono tutti terra e cenere. E avevamo anche detto ieri che era importante i giorni contati, la sapienza che anche contare i giorni. E aveva anche detto ieri che all'uomo sono stati dati dei doni dal Signore, 5 doni, e discernimento, lingua, occhio, orecchie, cuore, e poi gli era stata data ancora la ragione e la parola per interpretare le sue opere, diceva, per lodare il suo santo nome, per narrare la grandezza delle sue opere. Oggi mi sembra che aggiunga qualcosa il fatto di prendersi cura del prossimo, quindi c'è questa lode del Signore e viene richiesta anche la cura del prossimo. Poi oggi parla anche di Israele, e di Israele che è porzione del Signore. Ecco, questa è una cosa bella, proprio perché è porzione del Signore. Il Signore conosce tutte le sue creature e non le abbandona. E dice: i suoi occhi scrutano sempre la sua condotta, a lui non sono nascoste le loro ingiustizie. Però poi nella frase, nel versetto 21 che ha aggiunto, dice: non le distrugge né le abbandona, ma le risparmia. Tutte queste cose, insomma, mi sembravano belle.
Io voglio dire due cose. Una, tutta la parte che qui nelle nostre Bibbie va sotto il titolo di Il giudice divino, dal versetto 15 al versetto 24, mi sembra che voglia dire il motivo per cui non so se leggo giusto, è comunque il motivo per cui è stata data la legge, cioè c'è questo inciso sulla legge, e mi sembra che si parli della legge del Sinai, perché dice: i loro occhi videro la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono la sua voce maestosa, quindi si parla proprio della rivelazione della legge. Sembra che sia dono della legge proprio perché Dio, dopo aver creato l'uomo, vede che le loro vie sono cattive. C'è anche questa aggiunta del testo lungo: fin dalla giovinezza le loro vie vanno verso il male e non sanno cambiare i loro cuori, i loro cuori di pietra con cuori di carne. Cioè, quello che si dice del dono della legge, proprio perché l'uomo non è fedele a questo disegno di creazione di cui si parla prima, cioè le stelle e gli astri rispettano le leggi, nessuna va l'una contro l'altra, ma l'uomo no. E poi c'è questa sintesi della legge del Sinai che avete già sottolineato, che è bellissima letta così, cioè Siracide che in questi libri vuole come sunteggiare, fare un compendio della legge dei profeti, qui dice: disse loro, guardatevi da ogni ingiustizia e a ciascuno ordinò di prendersi cura del prossimo. È una cosa bellissima la legge riassunta così. La seconda cosa che volevo dire, una cosa piccolissima, che all'interno di questo brano sulla penitenza, un po' la seconda parte, c'è la beneficenza al versetto 22. C'è questo invito alla conversione, poi dice: la beneficenza di un uomo è per lui come un sigillo e il benefatto lo custodisce come la pupilla, e poi si aggiunge: concedendo la conversione ai suoi figli e alle sue figlie. Quindi la beneficenza è proprio vista come parte della conversione e della riparazione dei peccati.
Mi rifaccio proprio al versetto citato adesso da Sara, dicendo una cosa piccolissima, cioè questa beneficenza, questo bene che viene apprezzato da Dio più di tutto quello che c'è nell'universo, perché l'universo obbedisce a Dio, ma l'uomo è libero di dirgli di no, ed è una cosa preziosa, ecco. Mi sembra che sia proprio il tesoro che Dio cerca in tutto, in questo libro. Mi è venuto in mente un parallelo piccolo del Cantico dei Cantici, al capitolo 8, il versetto 6, dove dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. È proprio quello che cerca il Signore, tenerci stretti. Il sigillo è qualcosa che non si muove, che rimane lì, che viene, che ti blocca, non fai più niente senza. E questo è, penso che sia desiderio del Signore nei nostri confronti.
No, io volevo dire qualcosa.
جنود السماء الرب يسار الشمس والنجوم. هون يعني في الآية في كورنثوس، كورنثوس الثانية، بحكي الرسول بولس بشدد على هاي على هذا الإشي، لأنه في قبلها بحكي عن الإنسان إنه هو خاطئ، فبحكي غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى. يعني إحنا طبيعتنا بشر بنتفرج أو ننظر على الأشياء اللي موجودة على الأرض، لكن هون الرب يستعرض جنود السماء. نحن ما بنشوف جنود السماء، لكن رسول بولس في كورنثوس الثانية بيدعونا إنه إحنا ننظر إلى الأشياء، يعني غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى. هاي يعني تربط في الآية.
Cioè lui mi diceva sull'ultimo versetto che gli interessa, dove dice: sorveglia le schiere dell'alto del cielo, ma gli uomini sono tutti terra e cenere. Lui ricordaci gli uomini, come dice San Paolo, fissano lo sguardo solo su quello che si vede, mentre Dio ha questa conoscenza completa, ecco, della creazione, la controlla.
Come ha già detto Fernanda, nel primo versetto e l'ultimo parlano della mortalità dell'uomo, e nel mezzo c'è anche questo versetto che da me è il 22 mi sembra, o 23, da un morto che non è più la riconoscenza si perde, chi è vivo e sano loda il Signore. Sembra quasi che Bensira voglia sottolineare, non solo non parla, diciamo, dell'oltre, dell'escaton, della vita eterna, ma quasi quasi ci tiene a dire: guarda che con la tua morte è finita. Mi sembra che faccia un discorso che insista su questo argomento, un po' come si dice nel Nuovo Testamento dei Sadducei, che non credono nella resurrezione. Mi sembra quasi che ci sia un'intenzione, ma non ne sono affatto certo, ecco. Insiste molto su questo argomento. E poi naturalmente mi colpisce molto a metà del capitolo 17, quando, dal versetto 10, diciamo, quando parla dell'alleanza che stabilisce con Israele e insiste dicendo: i loro occhi contemplarono la grandezza della sua gloria e ascoltarono proprio la sua viva voce. Ecco, sembra quasi che voglia descrivere il Signore che pensa sempre a questa meravigliosa storia con Israele, questo popolo primogenito, al quale ha dato queste primizie perché siano poi rese universali, ma questa esperienza unica e irripetibile, questa storia di amore che è anche di tanta sofferenza sia per lui che per Israele, sia sempre nel suo pensiero. È una cosa molto bella, quasi commovente.
Volevo solo aggiungere, se può, a quello che diceva adesso Stefano, che a me sembra un grande dono della Bibbia, una delle cose, che la Bibbia in certe pagine, in molte pagine, raccolga una prospettiva che noi potremmo dire laica adesso, cioè non nega mai ovviamente l'esistenza di Dio, ma rispetto al problema della retribuzione, dell'oltretomba, e credo che secondo me bisogna raccogliere e tenere come un pezzo della rivelazione. Sappiamo che senza la prospettiva dell'oltre può aprire, come dice San Paolo, mangiamo e beviamo perché domani moriremo, ecco, però dall'altra parte proprio questa prospettiva di una vita che si risolve entro questi confini spinge a un'etica molto esigente. E quindi la proposta etica dell'autore, proprio perché questo è in questi confini che si vede l'uomo, il valore dell'uomo, quello che vale, diventa ancora più esigente. Sono pagine utili per parlare anche con, per esempio, non credenti, ecco.
Perché a me colpiva questa prospettiva terrena, si potrebbe dire, della vita che Dio chiede all'uomo, di giustizia. Mi colpiva rispetto a questo che nel racconto che lui fa della creazione e della storia manca ogni riferimento al peccato originale, quindi a quella potenza esterna all'uomo che lo spinge a peccare. Tutto è concentrato sul fatto che comandi che Dio ha dato all'uomo sono osservabili, e l'uomo ha questa possibilità di vivere secondo il piano, il progetto di Dio. E mi sembra, appunto, come già stato detto, anche a me sembra che questo versetto 21, che il Signore è buono e conosce le sue creature, non le distrugge né le abbandona, ma le risparmia, sia un po' il motivo di tutto il suo agire. Il Signore ha messo nell'uomo la sua immagine, e ciò che non sopporta è che l'uomo rovini se stesso. Per questo anche mi sembrava il comandamento del versetto 14, che fa coincidere l'ingiustizia col non prendersi cura del prossimo. Quindi la giustizia è prendersi cura, è la carità proprio, perché prendersi cura del prossimo è ciò che avvicina l'uomo a Dio, che si prende invece cura dell'uomo, della sua creatura, della sua creazione. E allora in questa prospettiva quel sigillo che Dio pone alle opere buone che l'uomo compie mi colpivano, perché mi facevano venire in mente l'immagine della giustizia di Dio come una bilancia, no? però è una bilancia in cui le opere buone pesano molto di più delle sue colpe. Cioè Dio le trasforma in qualcosa di molto più pesante, non le dimentica, mentre è pronto a dimenticare le colpe, le opere buone non le dimentica. E il modo con cui si compie questo è questa bellissima espressione che concede all'uomo il ritorno, gli concede il ritorno, cioè mi sembra, come dice il versetto 25, riduce davanti a lui gli ostacoli, riduce gli ostacoli, cioè lo facilita nel suo compito di ritorno.
No, volevo non ripetere quello che è già stato detto, che ho pensato in parte anch'io, e sollevare qui un'osservazione, dunque nei versetti dall'11 al 14, come avete osservato, mi sembra che si parli del Sinai, anche se non lo dice esplicitamente, è difficile però pensare che si parli di un altro evento. Videro la gloria, udirono la voce maestosa del Signore in Sinai. E dopo si nomina anche Israele, e notiamo che solo due volte è nominato Israele, dunque nei libri sapienziali non è mai nominato Israele, ma nel Siracide è nominato solo due volte, però qui e al capitolo 37, versetto 25. Quindi mi chiedo, insomma, questa è una parte, per esempio, il versetto 15 del capitolo 17 che stiamo meditando, dice: le loro vie sono sempre davanti a lui, non restano nascoste. No, Israele certo è nominato dopo, adesso io sono un po' confuso nell'esposizione, comunque volevo osservare questo. Quando qui dice le loro vie sono sempre davanti a lui, non restano nascoste ai suoi occhi, significa, io penso, come in altre espressioni successive, che Dio vede tutto, è giudice, nulla sfugge a lui. Qui le loro vie potrebbero essere quelle di Israele, ma probabilmente l'autore, pur pensando a Israele, universalizza. Esprimo meglio il concetto, è un'ipotesi. Io non penso che il riferimento alla legge che c'è nel Siracide e addirittura a Israele sia un restringimento sia una sottolineatura esclusiva, cioè che si concentri sulla rivelazione a differenza della sapienza universale, ma al contrario che sia una universalizzazione dell'insegnamento morale della sapienza, perché quando si riferisce alla Torah, come del resto troviamo anche negli altri libri sapienziali, la sapienza è la sapienza morale, non sono le leggi tipiche di Israele che lo distinguono dagli altri popoli, è la legge morale, che è una legge che si è concentrata, se potremmo dire, in Israele, nella Torah, nella legge morale di Israele, che è una legge eccelsa per l'autore, si vede, ma che è una legge applicabile a tutti gli uomini, la morale è applicabile a tutti gli uomini. Io ho questa impressione qui, diciamo che in questo caso comunque è interessante in questa parte le correzioni o le precisazioni delle aggiunte, cosa che mi interessa molto. In questa edizione, non so, ecco, comunque nella traduzione della CEI, nell'edizione della CEI ci sono delle parti in corsivo che sono un testo più lungo. Il testo greco che abbiamo di fronte qui è quello più breve, ma c'è anche un testo greco più lungo, e ne vedo che nel testo ebraico, almeno come è pubblicato qui, corrisponde per lo più al testo lungo, ma non sempre. Comunque, ci sembrano delle correzioni, per esempio qui dice le loro vie sono sempre davanti a lui, e poi il versetto 16, fin dalla giovinezza le loro vie vanno verso il male e non sanno cambiare i loro cuori di pietra in cuori di carne. Questa è un'espressione, non sanno il cuore di pietra in cuore di carne, che riguarda Israele di per sé, però qui è possibile che riguardi tutti gli uomini sono nella situazione, come la Bibbia dice di Israele, in cui non sanno cambiare il cuore di pietra in cuore di carne. Ecco, insomma, ci sono invece altre aggiunte che sono in un senso correttivo opposto. Per esempio, successivamente ripete la stessa espressione al versetto 20: a lui non sono nascoste le loro ingiustizie, tutti i loro peccati sono davanti al Signore, che significa che nulla sfugge al suo giudizio. Poi aggiunge invece: ma il Signore è buono e conosce le sue creature, non le distrugge, non le abbandona. Insomma, mi interessa molto questo, non perché non è detto che l'aggiunta contraddica, il Signore vede tutto, però chi aggiunge vuole correggere, forse una prospettiva troppo dura. Ecco, il giudizio del Signore non sfugge nulla, però bisogna ricordarsi, o almeno richiamare, che il Signore è buono. Cioè, mi sembra molto interessante questo, tenere insieme due affermazioni, ambedue vere, anche se in tensione tra loro. E questo l'ha già dimostrato, nel Signore c'è la bontà, ma c'è anche l'ira. E direi che è un discorso molto pastorale, cioè ne abbiamo bisogno. L'uomo ha bisogno di sapere che il Signore è buono, all'inizio e anche alla fine, e comincia con la bontà e finisce con la bontà, ma in mezzo c'è anche l'ira, perché l'uomo ha bisogno di sapere che Dio chiede conto, gli fa bene, ecco, per la responsabilità. L'ultima osservazione che volevo fare è questa, riguarda l'ultima parte, versetto 23-29. Quanto è grande la misericordia del Signore, il suo perdono per quanti si commettono a Lui. Quanto è grande la misericordia del Signore è giustificata nei versetti successivi. E questo introduce un nuovo argomento, che però è un argomento che troviamo anche altrove nella scrittura, perché l'uomo è fragile, l'uomo è debole. Io credo che si debba intendere così. Non vi può essere tutto negli uomini, questo tutto è la perfezione, perfezione morale. Perché? Perché l'uomo è mortale ed è debole, è limitato e quindi non può essere perfetto, e per questo Dio è buono, anche per questo Dio è buono. E anche l'ultimo versetto, mi sembra che il traduttore qui non ha capito, ha sbagliato, ma conferma la stessa idea. Dio passa in rassegna l'esercito nel più alto dei cieli, cioè è un giudice a cui non sfugge nulla. Immaginiamoci se gli sfugge qualcosa negli uomini. Questo ma è sbagliato, non c'è nel testo e bisogna cancellarlo, a mio parere. Egli passa in rassegna l'esercito nel più alto dei cieli e gli uomini sono tutti terre e cenere, cioè Dio di per sé è giudice, non gli sfugge nulla. Immaginiamoci se gli sfugge l'uomo, però è misericordioso per l'uomo perché l'uomo è terra e cenere, l'uomo è debole.